Capitolo 57. Come l'ausiliario di Rodolfo Nickleby si mise al lavoro e il frutto che ne trasse. Era un'oscura, piovosa e triste sera d'autunno. Nella stanza superiore di una lercia casa ad una lercia viuzza o chiassetto nei pressi di Lambeth, se ne stava seduto, solo soletto, un guercio grottescamente vestito, o per mancanza d'altri indumenti, o perché intendesse d'apparire diverso dal solito. Egli indossava una vecchia palandrana con delle maniche lunghe il doppio di quel che avrebbero dovuto essere, e con una capacità di giro e una lunghezza che lo avrebbero potuto avvolgere dalla testa ai piedi senza sforzare affatto la vecchia sudicia stoffa dell'indumento. Così equipaggiato e in un luogo così remoto dalle sue abitudini e dalle sue occupazioni e in se stesso così povero e miserrimo, forse la stessa signora Squeers avrebbe trovato qualche difficoltà a riconoscere il suo signore e donno, per quanto la sua naturale sagacia fosse sostenuta dagli affettuosi impulsi di una tenera moglie. Ma si trattava appunto del signore e donno della signora Squeers. E il signore donno della signora Squeers appariva d'umore piuttosto triste, perché, bevendo da una bottiglia nera che gli stava accanto sulla tavola, diede uno sguardo in giro, nel quale, al poco riguardo per gli oggetti che si vedevano nella stanza, erano evidentemente misti il rimpianto e la pungente memoria di scene e persone lontane. Non v'era alcuna attrazione particolare, tanto nella stanza in cui lo sguardo del signor Squeers vagava così malinconicamente, quanto nella viuzza che avrebbe potuto contemplare se avesse creduto opportuno affacciarsi alla finestra. La camera in cui egli stava era nuda e bassa. Il letto e quei pochi oggetti necessari di arredamento erano i più comuni possibili e dall'aspetto il meno attraente. La via era fangosa, sudicia e deserta. Non avendo che un unico sbocco, non era attraversata, in qualsi fosse ora, che da quelli che vi abitavano. E giacché la sera era di quelle in cui la gente è lieta di rimanersene in casa, non v'appariva altro indizio di vita che il fioco barlume, dalle finestre fosche, di qualche candela, e non si sentiva che il picchiettio della pioggia e, di tanto in tanto, il tonfo d'una porta che si chiudeva scricchiolando. Il signor Squeers continuò a guardarsi sconsolato d'attorno e ad ascoltare quei rumori in profondo silenzio, non interrotto che dal fruscio della sua larga palandrana, nell'atto che muoveva il braccio per portarsi il bicchiere alle labbra. Egli continuò a far così per qualche tempo, finché la crescente penombra non lo avvertì di smoccolar la candela. Lievemente scosso, a quanto pare, da questo sforzo, levò gli occhi al soffitto, e fissandoli su qualche informe, fantastica figurazione tracciatavi dall'umido e dalla pioggia penetrata attraverso il tetto, ruppe nel seguente soliloquio.
«Una bella faccenda, proprio una bella faccenda, straordinaria, eccomi qui non so più da quante settimane, quasi sei, con questa maledetta vecchia ladra!»
Il signor Squeers si lasciò sfuggire con molta difficoltà e sforzo questo epiteto.
«E intanto Dotheboys Hall va regolarmente a rotoli. Non c'era da aspettarsi di meglio da una persona della risma del vecchio Nickleby. Non si sa mai dove si va a finire. E se promettete un centesimo non ve la cavate neanche con uno scudo.»
Questa osservazione rammentò forse al signor Squeers che egli avrebbe intascato a ogni modo un centinaio di sterline. La sua fisionomia si spianò ed egli si portò il bicchiere alle labbra con maggiore soddisfazione di prima.
«Non ho mai veduto»,
continuò a dire nel suo soliloquio il signor Squeers,
«non ho mai veduto e non ho mai incontrato una lima della forza e della finezza del vecchio Nickleby. Mai! Non se ne può avere un'idea. Egli è ciò che si può chiamare una lima sorta. Vederlo con tutta la sua astuzia rodere di giorno in giorno, solcare, girare, insinuarsi, penetrare fino a scoprire dove si era nascosta questa preziosa signora Rita e spianarmi tutta la via per il mio lavoro. Vederlo strisciare, scivolare, contorcersi come un vecchio aspide dall'occhio vitreo e dal sangue freddo e stagnante. Oh, che riuscita avrebbe fatto nel nostro mestiere! Ma per lui sarebbe stato un campo troppo limitato. Il suo genio avrebbe rotto ogni vincolo e, saltando su tutti gli ostacoli, avrebbe abbattuto ogni cosa davanti a sé finché si sarebbe eretto un monumento di... Bene, penserò poi al resto e lo dirò a tempo debito.
Arrestandosi a questo punto nelle sue riflessioni, il signor Squeers si portò di nuovo il bicchiere alle labbra e, cavando una sudicia lettera di tasca, si mise a leggerne il contenuto con l'aria di un uomo che l'avesse letta parecchie altre volte e che in quel momento se ne rinfrescasse la memoria più in mancanza d'altro divertimento che per derivarne qualche specifica informazione.
«I porci stanno bene», disse il signor Squeers. «Le vacche stanno bene e i ragazzi stanno allegri. Il giovane Sprouter ha contratto il vizio di strizzare gli occhi. Bene, glieli farò strizzare io al mio ritorno. Cobby continua a soffiare e ad annusare quando mangia e dice che il manzo puzza tanto che non può farne a meno. Benissimo, Cobby, vedremo se non ti farò soffiare senza manzo. Pitcher ha avuto un'altra febbre. Naturale che doveva averla. Ed essendo stato portato via dai suoi genitori, è morto il giorno dopo essere arrivato a casa. Naturale che è morto, per farmi dispetto. Questo fa parte di tutto un sistema. V'è un altro ragazzo nella scuola, ma intanto Pitcher doveva morire proprio al termine del trimestre, portandosi via tutto il mio guadagno. Palmer Junior ha detto che egli vorrebbe essere in cielo. Realmente non so che bisogna fare con questo ragazzo che desidera sempre qualche cosa di orrido. Una volta mi disse che voleva essere un ciuchino, perché così non avrebbe avuto un padre che non gli voleva bene. Una bella malvagità per un bambino di 6 anni.
Il signor Squeers fu tanto commosso dal pensiero di tanta durezza di cuore in un piccino che mise risolutamente da parte la lettera e cercò qualche conforto in una nuova serie di idee.
«È da parecchio tempo che conosco Londra», egli disse. «Ma questo è il peggior buco che io mi abbia mai visto, da non poterci durare neppure una settimana. Pure 100 sterline equivalgono 5 ragazzi». «E a 5 ragazzi occorre tutto un anno per pagarti 100 sterline, senza contare che bisogna sottrarre il loro mantenimento. D'altra parte non ci si perde nulla a star qui, perché il denaro degli allievi si incassa precisamente come se io fossi a casa». E c'è mia moglie che li tiene in ordine. Naturalmente ci sarà da rifarsi del tempo perduto, ci sarà l'arretrato delle vergate che io avrei dovuto dare, ma basteranno un paio di giorni per mettermi a pari e innanzi a 100 sterline un po' di lavoro in più non deve far paura. Intanto mi par quasi ora d'andare dalla vecchia. Da ciò che ha detto ieri sera mi sembra che se mai dovrò riuscire, riuscirò stasera. Così beviamoci un altro mezzo bicchiere per augurarci successo e metterci di buon umore. Alla tua salute, mia cara moglie.
Fissando il suo unico occhio come se la donna cui brindava fosse realmente dinanzi a lui, il signor Squeers, certo nel suo entusiasmo, si versò un bicchiere colmo e lo vuotò. E siccome il liquido era fortemente alcolico ed egli aveva attinto alla stessa bottiglia già più di una volta, non c'era da meravigliarsi che egli si sentisse a quell'ora straordinariamente allegro e abbastanza animato per il suo scopo. Che si vide subito qual fosse. Dopo un po' di giri intorno alla stanza per dare un po' di stabilità alle gambe, egli si prese la bottiglia sotto l'ascella e il bicchiere in mano e, spegnendo la candela come col proposito di trattenersi fuori per qualche tempo, uscì sulla scala ed, avvicinandosi cautamente alla porta di fronte, vi picchiò dolcemente.
«Ma che serve picchiare?» egli disse. «Se non sente, immagino che non stia facendo nulla di segreto e, semmai, non importa. Vedrò».
Con questa breve prefazione, il signor Squeers levò la mano al saliscendi e, ficcando il capo in una soffitta molto più lercia di quella da cui era uscito e vedendo che non v'era che una vecchia curva sul focolare, giacché se le giornate erano ancora tepide, le serate erano rigide, entrò e andò a darle un colpettino sulla spalla.
«Bene, mia cara Slider»,
disse il signor Squeers scherzoso.
«Siete voi?»
chiese Margherita.
«Sì, sono io, ed io è prima persona singolare, caso nominativo, che s'accorda con la voce verbale sono, governata da Squeers, sottinteso, come il cavallo o la rosa, ma quando il nome comincia per vocale bisogna apostrofare l'articolo femminile come l'asina, l'ora, l'aria»,
rispose il signor Squeers citando a caso dalla grammatica. Dando questa risposta nel solito tono di voce col quale naturalmente era inintelligibile a Margherita, il signor Squeers avvicinò uno sgabello al fuoco e, mettendosi di fronte a lei con la bottiglia e il bicchiere sul pavimento frammezzo, tuonò di nuovo ad alta voce.
«Bene, mia cara Slider!»
«Vi sento!»
disse Margherita accogliendolo con gran cortesia.
«Sono venuto secondo la promessa!»
«Così dicono nel mio paese!»
osservò Margherita con compiacenza.
«Ma credo che l'olio sia migliore!»
«Migliore di che?»
tonò Squeers aggiungendo qualche frase poco complimentosa sottovoce.
«No!»
disse Margherita.
«Naturalmente no!»
«Non ho mai visto un mostro pari!»
mormorò Squeers assumendo intanto l'espressione più amabile che gli era possibile, perché l'occhio di Margherita era fissato su di lui ed essa rideva terribilmente come incantata d'aver data la più spiritosa risposta.
«Vedete questa? Questa è una bottiglia!»
«La veggo!» rispose Margherita.
«Bene, e vedete questo?» urlò Squeers. «Questo è un bicchiere!»
Margherita vedeva anche quello.
«Guardate qui allora!»
disse Squeers accompagnando le parole col gesto corrispondente.
«Io riempio il bicchiere dalla bottiglia e dico «Alla vostra salute, Slider!» e lo vuoto, poi lo rischiaro nobilmente con una stilla che son costretto a gettare sul fuoco. Ah, il fuoco fra poco lo faremo scoppiettare! Lo riempio ancora e lo metto nelle vostre mani!»
«Alla vostra salute!» disse Margherita.
«Meno male che questo lo comprende!»
mormorò Squeers osservando la signora Sliderskew che tracannava la sua parte e manco poco non si soffocasse, giacché dové lottare qualche minuto per respirare.
«Ora poi discorriamo un po'. Come vanno i reumi?»
La signora Sliderskew, strizzando gli occhi e gorgogliando con sguardi espressivi della viva ammirazione che sentiva per il signor Squeers, per la sua persona, i suoi modi e la sua conversazione, rispose che i reumi andavano meglio.
«Qual è la ragione?»
disse il signor Squeers, derivando delle facezie nuove dalla bottiglia.
«Qual è la ragione dei reumi? Che cosa significano? Perché la gente li piglia,
La signora Sliderskew non sapeva, ma disse che forse perché li doveva pigliare.
«Rosolia, reumi, tosse asinina, febbri, geloni e lombaggine»,
disse il signor Squeers,
«non sono che della filosofia, niente altro che della filosofia. I corpi celesti sono filosofia e i corpi terrestri sono filosofia. Se in un corpo celeste si scioglie una vite, si tratta di filosofia, e se si scioglie una vite in un corpo terrestre, si tratta anche di filosofia, o può darsi il caso qualche volta che vi sia un po' di metafisica, ma di rado. La filosofia è proprio quella che ci vuole per me. Se il genitore d'un alunno mi fa una domanda nel ramo classico, commerciale o matematico, gravemente gli domando: «Ebbene, signore, prima di tutto siete filosofo?» «No, signor Squeers», egli mi dice, «no». «Allora, signore», dico io, «mi dispiace perché non sono in grado di spiegarlo». Naturalmente il genitore va via col desiderio d'essere filosofo e, parimenti naturalmente, crede che filosofo sia io.
Dicendo questo ed altro, con ebbra profondità e un'aria semicomica, e fissando l'occhio in quel frattempo sulla signora Sliderskew, che non era in grado di dire una parola, il signor Squeers concluse col servirsi della bottiglia e passarla a Margherita, che la ricevé con molto rispetto.
«Questa è l'ora», disse il signor Squeers. «Voi sembrate di 20 anni più giovane».
Di nuovo la signora Sliderskew gorgogliò di piacere, ma la modestia le vietò di ringraziare verbalmente per il complimento.
«Di 20 anni più giovane», ripeté il signor Squeers, «dal giorno in cui per la prima volta mi presentai a voi, non credete?»
«Oh», disse Margherita scuotendo il capo, «ma quel giorno mi metteste una paura!»
«Veramente?» disse Squeers. «Certo deve fare qualche impressione uno sconosciuto che si presenti dicendovi di sapere tutto quanto vi riguarda, il vostro nome, la ragione che vi spinge a cercare un ritiro tranquillo e ciò che avete uncinato e da chi l'avete uncinato, no?»
Rita fece con la testa un cenno di vivo assenso.
«Ma vedete che io so ogni cosa del genere», continuò Squeers. «Nulla accade in questo ramo che io non venga a scoprire. Sono una specie di avvocato di primissima classe e di primissima intelligenza. Sono l'amico intimo e il consigliere confidenziale di quanti uomini e donne e ragazzi si trovano impigliati in difficoltà per la loro agilità di mano. Sono...»
Il catalogo dei meriti e dei pregi del signor Squeers, che era in parte il risultato d'un piano concertato fra lui e il signor Rodolfo Nickleby e fluiva in parte dalla bottiglia, fu a questo punto interrotto dalla signora Sliderskew.
«Ah, ah, ah!»
essa esclamò, incrociando le braccia e scuotendo il capo.
«E così, dopo tutto, non s'è sposato, non s'è! Dopo tutto, non s'è sposato!»
«No!» rispose Squeers. «Non s'è sposato!»
«E un giovane innamorato si presentò a portargli via la sposa!»
disse Rita.
«E a portargliela via sotto il naso!» rispose Squeers. «E ho saputo anche che il giovane gliene diede tante e poi tante e ruppe le finestre e lo costrinse a inghiottirsi il nastro e la coccarda nuziale che poco mancò non lo soffocasse».
«Raccontatemelo un'altra volta!»
esclamò Rita, divertendosi un mondo della disfatta del vecchio padrone e diventando più orrenda di quanto non fosse.
«Riditemi tutto, cominciando dal principio, come se non mi aveste detto ancora nulla. Voglio sentire parola per parola, dal principio alla fine, sapete, dal momento che uscì di casa la mattina».
Il signor Squeers, gratificando liberamente la signora Sliderskew del liquido della bottiglia e sostenendosi anche lui con le energie attinte alla stessa fonte, nello sforzo di parlare a voce così alta, esaudì quel desiderio col descrivere la delusione di Arturo Gride con tutti quegli abbellimenti che giudicava adatti e che gli erano serviti, ingegnosamente usati, a raccomandarlo alla signora Sliderskew nel principio della loro conoscenza. La donna andava tutta in brodo di giuggiole e volgeva intorno la testa ed erigeva le spalle scarnite e torceva la faccia cadaverica in tante e tante complicate forme di bruttezze da suscitare il più grande stupore e disgusto perfino nel signor Squeers.
«Egli è un vecchio bruto traditore», disse Rita, «e mi ha lusingato fino all'ultimo con delle astuzie e delle menzogne. Ma non importa, gli ho reso pan per focaccia, gli ho reso pan per focaccia».
«Meglio ancora, Slider», rispose Squeers. «Gli avreste reso pan per focaccia se si fosse sposato. Ma scornato com'è rimasto, altro che pan per focaccia. Senza paragone, Slider, senza paragone. E questo mi fa venire in mente», aggiunse dandole il bicchiere, «se ancora desiderate che io vi dia il mio parere su quei documenti e vi dica quali sarebbe bene conservare e quali distruggere, questa è l'ora, Slider».
«Non v'è fretta»,
disse Rita ammiccando parecchie volte maliziosamente.
«Ah, benissimo», osservò Squeers. «A me non importa, me l'avete detto voi, sapete bene. Io da amico non vi farò pagare un centesimo. Naturalmente le cose le sapete meglio voi, ma voi avete dell'audacia, Slider».
«Come intendete che ho dell'audacia?» disse Rita.
«Intendo che se fossi nei vostri panni non conserverei delle carte che mi potrebbero fare impiccare e non le lascerei così in giro quando mi potrebbero far guadagnare del denaro. Mi sbarazzerei di quelle inutili e metterei le utili in qualche posto sicuro. Ecco tutto», rispose Squeers. «Ma gli affari propri ciascuno li giudica come vuole. Quel che dico io, Slider, è che se fossi in voi non farei così».
«Su», disse Rita, «allora le vedrete».
«Non voglio vederle», rispose Squeers affettando d'essere di malumore. «Non credete che per me sia un piacere. Mostratele a qualcun altro e fatevi consigliare da lui».
Il signor Squeers avrebbe probabilmente protratto molto più a lungo la farsa di mostrarsi offeso se, nell'ansia di rientrare nell'onore delle sue buone grazie, la signora Sliderskew non avesse cominciato a circondarlo di tante tenerezze e carezze da fargli correre il rischio di rimanere soffocato. Frenando col maggior tatto possibile quelle blandizie, che, vi è ragion di credere, si dovevano imputare tanto alla bottiglia nera quanto a un'organica debolezza della signora Sliderskew, egli confessò di avere semplicemente scherzato ed essere pronto, in prova del non mai perduto buon umore, d'esaminare subito i documenti per la soddisfazione e il sollievo della sua buona amica.
«E ora che siete pronta, cara Slider», urlò Squeers mentre ella andava a pigliarli, «mettete il catenaccio alla porta».
Margherita s'avviò alla porta e, dopo aver tirato il catenaccio, si diresse lentamente verso il fondo della camera e lì, di sotto i carboni che riempivano il fondo della credenza, trasse una cassettina di legno. Dopo averla messa sul pavimento ai piedi di Squeers, andò a prendere, di sotto il guanciale del letto, una minuscola chiave e con essa fece cenno al galantuomo d'aprire. Il signor Squeers, che aveva seguito intento ogni movimento della donna, non perse tempo nell'obbedire all'invito e, sollevando il coperchio, guardò estasiato le carte contenute nella cassetta.
«Ora vedete!»
disse Rita inginocchiandosi sul pavimento accanto a lui e fermandogli la mano impaziente.
«Bruceremo quello che non serve, terremo quello da cui potremo cavar danaro e avremo cura particolare di quello con cui potremo molestarlo, torturarlo, fargli a brani il cuore. Perché è questo quello che voglio, quello che speravo di fare quando l'ho lasciato».
«Mi immaginavo», disse Squeers, «che non gli voleste un gran bene». «Ma non capisco perché poi non vi siate portato via un po' di denaro».
«Che cosa?»
disse Rita.
«Un po' di denaro!» ruggì Squeers. «Io credo che essa mi senta, ma vuol farmi scoppiare una vena per avere poi il piacere di curarmi».
«Un po' di denaro, Slider, denaro!» «Come? Che uomo siete per fare una simile domanda?»
esclamò Rita con tono alquanto sprezzante.
«Se io mi fossi preso il denaro di Arturo Gride, egli avrebbe messo sossopra mari e monti per scovarmi. E lui lo avrebbe annusato e lo avrebbe dissepolto in capo al mondo. No, no, non sono così sciocca. Mi sono preso quello che sapevo nascondeva i suoi segreti. Lui non vuol che si pubblichino, anche se valgono molto denaro. È un cane, un vecchio cane senza cuore. Prima m'ha fatto quasi morir di fame e poi m'ha ingannata. E se potessi l'ammazzerei peggio d'un cane».
«Bello e lodevolissimo proposito», disse Squeers. «Ma prima di tutto, Slider, bruciate la cassetta. Non bisogna mai serbare ciò che può farvi scoprire. Non dimenticate mai questa norma. Mentre voi la romperete, vi sarà facile perché è vecchia e tutta tarlata, e la brucerete a pezzettini, io passerò in rassegna le carte e vi dirò che cosa sono».
Giacché Rita espresse la sua approvazione a questa disposizione, il signor Squeers rovesciò la cassetta e ne fece precipitare il contenuto sul pavimento. La distruzione della cassetta era un espediente immaginato lì per lì per tenere occupata la donna nel caso fosse opportuno non farle osservare ciò che faceva lui.
«Ecco», disse Squeers, «voi mettete i pezzi sul focolare e fate un buon fuoco e io intanto leggerò. Vediamo, vediamo».
E mettendosi accanto la candela in terra, il signor Squeers, con grande ardore e uno scaltro sorriso che gli si diffuse in faccia, cominciò il suo esame. Se la vecchia non fosse stata molto sorda, avrebbe udito, andando alla porta, il respiro di due persone ivi addossate di fuori. E se le due persone non fossero state a conoscenza della sua infermità, probabilmente avrebbero scelto quel momento per presentarsi o per darsi alla fuga. Ma sapendo con chi avevano da fare, rimasero tranquille e chete. E poi non solo si affacciarono inosservate sulla soglia. La porta non era sbarrata, perché il catenaccio non aveva anello. Ma con passi silenziosi e cauti si inoltrarono nella camera. Mentre esse si facevano innanzi a poco, a gradi quasi impercettibili e con tanta cautela che sembrava non respirassero, la vecchia strega e Squeers, lontani le mille miglia dall'immaginare quella invasione e assolutamente ignari che oltre loro due vi fosse lì dentro anima viva, erano entrambi intenti al loro lavoro. La vecchia, con la faccia rugosa, china sui ferri del focolare, soffiando nella brace che non aveva ancora attaccato il legno. Squeers, incurvato sulla candela, che dava un vivo rilievo a tutta la bruttezza del suo viso, come il chiarore del fuoco faceva con quello della compagna. Entrambi intenti al loro compito e con delle fisionomie giubilanti in forte contrasto con gli sguardi ansiosi delle due persone di dietro, le quali approfittavano di ogni più lieve rumore per farsi innanzi e, prima d'essersi spostati d'un pollice, s'arrestavano di nuovo a un nuovo intervallo di silenzio. Tutto questo, con la vasta camera nuda, le pareti umide, la scarsa luce vacillante, contribuiva a formare una scena che avrebbe attratto lo spettatore più indifferente e incurante e, dato che qualcuno potesse essere presente, per non più dimenticarla. Quei visitatori clandestini erano l'uno, Francesco Ciribol, l'altro, Newman Knox. Newman aveva afferrato per la punta rugginosa un vecchio soffietto e già stava con esso descrivendo un arco in aria per calarlo sulla testa del signor Squeers quando Francesco, con vivo gesto, gli trattenne il braccio e, dando un altro passo innanzi, s'avvicinò tanto all'insegnante da poter distinguere, incurvandosi un po', chiaramente alle spalle, lo scritto che quegli aveva sott'occhio. Il signor Squeers, non essendo gran fatto erudito, sembrava fosse terribilmente confuso dal suo primo bottino, che era in grossa scrittura e non leggibile che da una persona esperta. Dopo essersi provato a leggerlo da sinistra a destra e da destra a sinistra e averlo trovato egualmente chiaro da entrambe le parti, lo voltò sottosopra, con lo stesso risultato.
«Ah, ah, ah!»
gorgogliò Rita, che in ginocchio innanzi al fuoco lo alimentava coi frammenti della cassetta e sogghignava nel più diabolico modo.
«Quello scritto che dice, eh?»
«Niente di speciale», rispose Squeers, buttandoglielo. «È un contratto di vecchia pigione, a quanto pare. Gettatelo al fuoco!»
La signora Sliderskew obbedì e chiese del documento seguente.
«Questo», disse Squeers, «sembra che sia l'atto di accettazioni scadute e di cambiali rinnovate di 6 o 7 persone, ma sono tutte di deputati e non servono a nessuno. Gettatele nel fuoco!»
Rita fece ciò che le era ordinato e aspettò le indicazioni seguenti.
«Questi», disse Squeers, «sembra che sia l'atto di vendita del diritto di presentazione al presbitero di Pure Church nella valle di Cascap. Serbate questo accuratamente, Slider, per amor di Dio, lo venderemo bene al mercato delle aste.»
«E poi?»
chiese Rita. «Ebbene, questo incartamento», disse Squeers, «dalle 2 lettere che vi sono unite, sembra sia l'obbligazione d'un curato di campagna di pagare la sua rendita d'un semestre per un prestito di 20 sterline. Serbatelo, perché se il curato non paga, gli metteremo il vescovo alle calcagna. Sappiamo ciò che significa il cammello e la cruna del lago della scrittura. Chi può vivere di quel che incassa, per quanto poco, può sperare di entrare in cielo. È strano, ma è così.»
«Che c'è?»
disse Rita. «Nulla», rispose Squeers. «Soltanto guardavo...»
Newman levò di nuovo il soffietto. Ancora una volta Francesco, con un rapido movimento silenzioso del braccio, lo trattenne nel suo disegno.
«Ecco», disse Squeers, «cambiali. Serbatele la garanzia d'un avvocato. Serbate anche questa. 2 dichiarazioni di azione legittima. Serbatele. Riconferma di pigione. Al fuoco. Oh! Maddalena Bray, alla maggiore età o alla data del suo matrimonio. La detta Maddalena, su al fuoco!»
Gettando rapidamente verso la vecchia una pergamena che aveva preso a bella posta precedentemente, Squeers, come la donna volgeva la testa, si ficcò nella tasca interna della grande palandrana il documento in cui aveva letto quelle parole e scoppiò in un grido di trionfo.
«L'ho!» disse Squeers. «L'ho! Viva! Il piano era buono, benché difficilissimo d'esecuzione, ed ecco che la vittoria è nostra!»
Rita domandò perché rideva, ma nessuno le rispose. Il braccio di Newman non fu più trattenuto. Il soffietto, discendendo pesantemente ben diritto sulla punta del cranio del signor Squeers, lo fece stramazzare sul pavimento e ve lo stese quant'era lungo, privo di sensi.